Radio Budrio vi accompagna nella Terra di Mezzo. Davide Martini presenta L'arte fantastica dell'Hobbit e del Signore degli Anelli. Un viaggio nell'arte ispirata al mondo di Tolkien.
Gandalf rise a lungo e allegramente.
Gli alberi? No, anch'io vedo il bosco come voi, ma non è opera mia. Questa non è magia, ma è un potere assai più antico. Un potere che era sulla terra prima che l'elfo cantasse, prima che un martello battesse, prima che si scoprisse il ferro e s'abbattesse il tronco fosco. Quando giovane il monte era sotto la luna, non forgiato l'anello né scoperta sfortuna.
E quale sarebbe la soluzione di questo rompicapo?
Disse Théoden.
Se desideri conoscerla, dovresti venire con me a Isengard.
A Isengard?
Sì, io sto per ritornare a Isengard. Se volete potete accompagnarmi. Potremmo vedere cose molto strane.
Ma non vi sono uomini sufficienti nel Mark per assalire la fortezza di Saruman, nemmeno se fossero tutti radunati e guariti dalla stanchezza e dalle ferite.
Tuttavia io andrò a Isengard. Non mi tratterrò a lungo, però il mio sentiero si dirige ora verso Oriente. Mi troverete a Edoras prima della luna calante.
No, nell'ora oscura prima dell'alba io esitai, ma adesso ho deciso che non ci separeremo. Verrò con te, se me lo consigli tu.
Voglio parlare con Saruman al più presto, e poiché grave è il torto che ti ha fatto, conviene che anche tu sia presente. Ma fra quanto potrai riprendere il cammino?
I miei uomini sono sfiniti dalla battaglia e anch'io sono spossato. Ho cavalcato a lungo e dormito poco, ahimè. La mia vecchia età non è una finzione creata soltanto dai bisbigli di Vermilinguo. È un male che nessun medico può sanare, nemmeno Gandalf.
Allora fa riposare adesso tutti quelli che dovranno partire con me. Viaggeremo all'ombra della notte. È un saggio consiglio, poiché reputo che le nostre andate e venute debbano d'ora in poi essere coperte di grande segretezza. Ma non farti scortare da molti uomini, Théoden. Andiamo a parlamentare, non a combattere.
Il re scelse allora dei cavalieri illesi che avevano rapidi destrieri e li mandò in ogni vallata del Merc ad annunciare la vittoria e a partecipare ad ogni uomo, giovane o vecchio che fosse, la sua convocazione, con l'ordine di recarsi senza indugio a Edoras, dove il sire del Merc avrebbe radunato un'assemblea di tutti coloro che potevano maneggiare le armi il secondo giorno dopo la luna piena. Come scorta per il suo viaggio a Isengard, il re scelse Eomer e 20 uomini del proprio seguito. Gandalf sarebbe stato accompagnato da Aragorn, Legolas e Gimli. Malgrado la sua ferita, il nano si rifiutò di restare con gli altri. Il re tornò quindi nel trombo Torione, dove dormì un sonno calmo e tranquillo che da molti anni ormai non gli era più concesso. Gli uomini scelti per scortarlo riposarono anch'essi, mentre tutti gli altri non feriti intrapresero una grande opera. Molti infatti erano i caduti in combattimento che giacevano sul campo e nel fosso. Non era rimasto vivo nemmeno un orco e i loro cadaveri erano innumerevoli. Molti uomini delle montagne si erano arresi e terrorizzati imploravano pietà. Gli uomini del Merc li spogliarono delle armi e li misero al lavoro. «Aiutate ora a riparare il male al quale avete contribuito», disse Eckenbrand. «Molti di voi hanno avuto la morte come ricompensa per la fiducia nello stregone». Ma anche se foste stati vittoriosi, la vostra paga sarebbe stata poco più generosa. Gli uomini del Duand erano stupefatti, perché Saruman aveva detto loro che gli uomini di Rohan erano crudeli e solevano bruciare vivi i prigionieri. Al centro del campo, innanzi al trombo Torione, furono eretti due tumuli, all'interno dei quali vennero sepolti tutti i cavalieri del Merc caduti in combattimento. Da una parte quelli provenienti dalle valli orientali e dall'altra gli uomini dell'Ovestfalda. Solo, in una tomba all'ombra del trombo Torione, giaceva Ama, capitano della Guardia Reale. Era caduto innanzi al cancello. Gli orchi furono ammucchiati in grosse pile, lontano dai tumuli degli uomini, non lungi dai margini della foresta. E tutti erano inquieti, essendo i mucchi di carogne troppo grandi per le sepolture e per essere bruciati. Avevano poca legna per il fuoco e nessuno avrebbe osato avvicinare un'ascia agli strani alberi, anche se Gandalf non avesse avvertito di lasciar stare rami e cortecce per non correre seri rischi.
Lasciate gli orchi dove sono. Il mattino ci porterà forse consiglio.
Nel pomeriggio la scorta del re si apprestò a partire. Il lavoro di sepoltura era appena incominciato. Théoden rimpianse tristemente la perdita del suo capitano Ama e gettò il primo pugno di terra sulla sua tomba.
Assai grandi sono i danni causati da Saruman a questa terra e a me personalmente. E non lo dimenticherò quando ci incontreremo.
Il sole si stava già avvicinando ai colli occidentali della conca quando infine Theoden, Gandalf e i suoi compagni galopparono giù dalla diga. Alle loro spalle si era riunita una moltitudine di gente, cavalieri e gente dell'Ovestfalda, vecchi e giovani, donne e bambini usciti dalle caverne. Cantarono con voci cristalline un canto vittorioso, poi cadde il silenzio perché tutti si domandarono cosa sarebbe accaduto, mentre i loro occhi guardavano fissi gli alberi con timore. I cavalieri giunsero al bosco e si fermarono. Uomini e cavalli erano restii ad entrare. Gli alberi parevano grigi e minacciosi e circondati da ombre o da nebbia. Le estremità dei lunghi rami ondeggianti pendevano come dita intente a perquisire. Le radici uscivano dal terreno come membra di strani mostri e buie caverne si aprivano sotto di essi. Ma Gandalf si fece avanti, conducendo la compagnia, e tutti videro allora, nel punto in cui la strada proveniente dal trombo Torione incontrava gli alberi, un'apertura a forma di cancello arcuato, protetto da robusti rami. Gandalf si inoltrò e gli altri lo seguirono. Poi con somma meraviglia si accorsero che la strada proseguiva, fiancheggiando il fiume fossato e che il cielo sopra di loro era visibile e inondato di luce dorata. Ma ad ambe due le parti, le grandi navate del bosco, erano già avvolte nel crepuscolo. Immergendosi in lontananza fra ombre impenetrabili, si udivano scricchiolii e gemiti di rami, grida distanti, brusii di voci senza parole che mormoravano incolerite. Non si vedevano orchi né alcun'altra creatura vivente. Legolas e Gimli cavalcavano ora sul medesimo cavallo, tenendosi sempre vicini a Gandalf, poiché Gimli temeva il bosco.
Fa caldo qui dentro. Sento intorno a me una tremenda collera. Gandalf, che cosa è accaduto ai disgraziati orchi?
Credo che nessuno lo saprà mai, Legolas.
Cavalcarono in silenzio per qualche tempo, ma Legolas si guardava continuamente intorno e si sarebbe più volte fermato ad ascoltare i rumori del bosco, se Gimli glielo avesse permesso.
Questi sono gli alberi più strani che io abbia mai visto, ed ho visto molte querce da ghiando divenire vecchie piante cadenti. Se almeno ora avessi tempo di camminare fra loro, hanno voce e forse dopo un po' riuscirei a comprendere i loro pensieri.
No, andiamo via. Io indovino già il loro pensiero. Odio per tutto ciò che ha due gambe e parlano di stritolare e strangolare.
Non odiano tutto ciò che ha due gambe. Non sei nel giusto. Essi odiano gli orchi. Sono alberi che non appartengono a queste contrade e sanno poco sul conto degli elfi e degli uomini. Lontane sono le valli ove crebbero. È dalle profonde vallate di Fangorn, credo, che essi vengono, Gimli.
E quello è il più pericoloso dei boschi della Terra di Mezzo. Dovrei essere riconoscente per il loro contributo, ma non li amo. Tu pensi forse che sono meravigliosi, ma io ho veduto in questa contrada una cosa ancora più stupenda. Più bella di qualunque foresta ora dura. Il mio cuore è ancora pieno del suo ricordo. Strano modo di comportarsi quello degli uomini, Legolas. Posseggono qui una delle meraviglie del mondo settentrionale e come ne parlano? Chiamandole caverne. Caverne! Buchi ove rifugiarsi in tempo di guerra, ove immagazzinare foraggio. Mio buon Legolas, sai che le caverne del fosso di Helm sono ampie e belle. Vi sarebbe un interminabile pellegrinaggio di nani per venirla a vedere, se si conoscesse l'esistenza di simili meraviglie. Ah sì, pagherebbero in oro puro per poter dare appena un'occhiata.
Ed io pagherei in oro pur di non entrarvi e il doppio per uscirne se vi dovessi capitare.
Non le hai vedute e perdono le tue parole scherzose. Ma parli come uno sciocco. Pensi forse che siano belle le stanze ove dimora il tuo re, nei colli del Bosco Atro, e che i nani aiutarono a costruire molto tempo addietro? Ma non sono che tuguri in confronto alle caverne che ho visto qui. Saloni interminabili pieni dell'eterna musica dell'acqua che gocciola in stagni splendidi, come Kelad Zaram al lume delle stelle. E Legolas, quando le fiaccole sono accese e gli uomini camminano sui pavimenti sabbiosi sotto cupole echeggianti. Ah, Legolas allora geme e cristalli e filoni di minerali preziosi scintillano sulle pareti lucide e la luce risplende attraverso marmi ondulati simili a conchiglie, luminosi come le vive mani di Dama Galadriel. Vi sono colonne di bianco, di zafferano e di rosa alba, Legolas, plasmate e modellate in forme di sogno. Sorgono da pavimenti di mille colori per avvinghiarsi agli scintillanti soffitti. Ali, corde, tende fine trasparenti come nuvole inghiacciate, lance, bandiere, pinnacoli di palazzi pensili. Laghi tranquilli riflettono la loro immagine, un mondo sfavillante si affaccia dagli scuri stagni coperti di limpido vetro. Città che la fantasia di Durin avrebbe difficilmente immaginato in sogno. Si stendono con viali e cortili circondati da colonnati sino alle scure nicchie ove non penetra la luce. D'un tratto, clic, cade una goccia d'argento e i cerchi increspati sul vetro fanno curvare e tremare ogni torre come alghe coralli in una grotta del mare. Poi giunge la sera. Le visioni sbiadiscono e scompaiono scintillando. Le fiaccole passano in un'altra stanza, in un altro sogno. C'è una camera dopo l'altra, Legolas, un salone che dà su un altro salone, una scalinata su un'altra scalinata, una cupola dopo l'altra, e mai serpeggianti sentieri interrompono la loro corsa verso il cuore della montagna. Caverne, le caverne del fosso di Helm. Felice il destino che mi condusse sin lì. Piango ora di doverle lasciare.
E allora per confortarti ti auguro la fortuna, Gimli, di poter tornare sano e salvo dalla guerra a rivederle. Ma non raccontarlo a tutta la tua gente. Dalla tua descrizione sembra che vi sia poco che si possa fare per abbellirle. Forse gli uomini di questa regione si comportano da saggi parlando poco delle meraviglie che posseggono. Una famiglia di operosi nani muniti di martello e scalpello potrebbe guastare più di quanto essi non abbiano costruito.
No, non capisci. Non vi è nano che rimarrebbe impassibile innanzi a tanta bellezza. Nessun discendente di Durin scaverebbe quelle caverne per estrarne gemme e minerali, nemmeno se vi fossero diamanti e ori in abbondanza. Abbatti tu forse boschetti di alberi in fiore per raccogliere legna in primavera? Noi cureremmo queste radure di pietra fiorita, non le trasformeremmo in miniere. Con cautela e destrezza, un colpetto dopo l'altro, un'unica piccola scheggia di roccia e nient'altro, forse, in tutta una giornata ansiosa. Tale sarebbe il nostro lavoro e col passare degli anni apriremo nuovi sentieri. Scopriremmo nuove stanze lontane e ancor buie che si intravedono ora come un vuoto dietro fessure nella roccia. E le luci, Legolas? Creeremo luci, lampade come quelle che risplendevano un tempo a Khazad-dûm. E secondo il nostro desiderio potremmo allontanare la notte che sommerge le caverne da quando furono innalzati i colli. O lasciarla rientrare per cullare il nostro riposo.
Mi commuovi, Gimli. Mai ti avevo sentito parlare in questo modo. Rimpiango quasi di non aver veduto le caverne. Su via, facciamo un patto. Se usciremo ambedue salvi dalle insidie che ci attendono, faremo un viaggio insieme. Tu visiterai con me Fangorn e io verrò poi con te a vedere il fosso di Helm.
Questa non sarebbe la via di ritorno che preferirei scegliere. Ma sopporterò la visita di Fangorn, se prometti di accompagnarmi nelle caverne e di condividerne la mia ammirazione.
Te lo prometto, ma purtroppo ora dobbiamo abbandonare per un bel po' di tempo bosco e caverna. Vedi, siamo arrivati ai margini della foresta. Quanto dista Isengard, Gandalf?
Circa 15 leghe, percorse dai corvi di Saruman. Ma non percorreremo tutta la strada questa notte.
E quando arriveremo, quale spettacolo si presenterà ai nostri occhi?
Neanch'io lo so del tutto. Mi recai ad Isengard sul calar della notte scorsa, ma molte cose possono essere accadute nel frattempo. Tuttavia, non potete dir, immagino, che il viaggio sarà stato vano, anche se vi ha costretti ad abbandonare le scintillanti caverne d'Aglaroth.
Radio Budrio vi ha accompagnato nella Terra di Mezzo. Davide Martini vi aspetta per il prossimo viaggio nell'arte ispirata al mondo di Tolkien, in una nuova puntata di L'arte fantastica degli Hobbit e del Signore degli Anelli.